Trovati qua su Dropit, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Come sempre, Andrea e Federico Benedusi presenti, è vero Fede?
Presentissimi. Ciao Andre.
Presenti, esatto, ciao Fede, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato, insomma tutti quelli che ci ascoltano. Questo podcast, Fede, poi iniziamo a parlare subito di supercross, è iniziato così per scherzo, ma stanno molto bene, siamo contenti e speriamo anche di riuscire a integrare il prima possibile anche il motocross, visto che da diverse settimane stiamo parlando solamente del supercross, e quindi speriamo che arrivino delle notizie anche per quanto riguarda il motocross. Detto questo, Fede, penultimo appuntamento della supercross, ovviamente sempre a Salt Lake City, un Cooper Webb monumentale. Ho ottenuto un'altra bella vittoria nella notte italiana davanti a Eli Tomac e a Zach Osborne, che ormai possiamo credo considerare la rivelazione di questa seconda parte di stagione, nonostante comunque quello che ha dimostrato in passato in 250, ma comunque non ce lo aspettavamo sicuramente così competitivo. Quarto posto per Ken Rogsen, ma soprattutto Fede, possiamo quasi dire che Eli Tomac è il nuovo campione del Supercross 2020, anche se chiaramente c'è l'ultima gara da fare domenica, però ora a Tomac basta davvero poco.
Sì, il traguardo ormai è in vista, mancano 4 punti, che sono quelli di un 19° posto, e lì dovrà almeno arrivare domenica. Un'altra gara molto solida per Tomac, che è partito malissimo, ha girato per ultimo la prima curva praticamente. Direi che stavolta ha provato anche a vincerla, perché comunque ha recuperato molto bene e si è preso un qualche rischio in più, però negli ultimi minuti di gara diciamo che Webb ha tenuto un ritmo molto alto e quindi Tomac, pur spingendo, non è riuscito a dare un attacco vero e proprio al suo avversario e quindi insomma si è dovuto accontentare piuttosto che fare danni chiaramente. Nell'ultimo giro ha lasciato un po' il campo al suo avversario, però insomma la rimonta è stata un po' diversa rispetto a quella delle ultime gare, ecco. Si è preso un qualche rischio in più strada facendo. È una gara molto interessante anche quella di Osborne, ovviamente ormai abituato agli all shot, visto che parte sempre davanti, ormai sempre nelle prime due o tre posizioni. E devo dire un'ottima conclusione di stagione, questo l'hai detto anche tu, ormai è in top 5 da 6 gare e
Diciamo che
invece sì.
sta facendo un po' quello che ci aspettavamo da Sansarulo, molto probabilmente. Forse Sansarulo sarebbe stato leggermente più competitivo, però il famoso quarto incomodo, tra virgolette, è paradossalmente arrivato da Osborne.
Sì, direi che come discorso ci sta. Poi chiaramente Osborne ha già anche un annetto di esperienza in più, quindi partiva da una posizione diversa rispetto a Sansarulo.
Diciamo che
Sì, più
Sansarulo
che
c'è
altro
poco.
sì, sta facendo il quarto incomodo che poteva essere Sansarulo, ma sta svolgendo anche un po' il ruolo che avrebbe dovuto svolgere Anderson, almeno
Esattamente.
per quello che mi aspettavo io.
Esattamente. No, poi tra l'altro Sansarulo ci aveva abituato subito poi molto bene, nel senso che è
Sì.
vero, è l'anno da rookie, però aveva vinto l'Energy Cup, era partito subito veramente in maniera clamorosa, e quindi l'asticella era già piuttosto elevata con Sansarulo, tant'è che se ti ricordi, Fede, i nostri primi podcast di gennaio parlavano appunto di un Tomac in leggera difficoltà perché Sansarulo era davvero molto molto forte. Che dire di Cooper Webb? Ne abbiamo parlato privatamente io e te qualche ora fa. Hai perfettamente ragione quando dici che questa KTM la sta guidando lui in maniera eccezionale. Tra l'altro qualcuno ci chiedeva se ci fosse anche Musquin, perché ricordiamoci che quest'anno Musquin ha saltato completamente tutta la stagione, quindi manca un protagonista molto importante del campionato. Se anche Musquin avrebbe potuto mantenere i livelli di Webb o guidare in questo modo, ovviamente la risposta non la conosciamo, però detto questo, Webb veramente si sta mettendo tanto, tanto, tanto del suo ed è uno spettacolo vederlo guidare.
Eh sì, ormai abbiamo un po' definito quelle che sono le sue caratteristiche. Si parlava fin da subito nella gara di ieri di un po' di difficoltà dovute proprio alla configurazione della pista. E difatti abbiamo visto che nei tratti di Whoops Webb faticava davvero tanto anche solo a tenere dritta la moto. A confronto invece con Tomac o Roczen che riuscivano a gestire un po' meglio, insomma, la loro moto.
Cosa che noi diciamo da un anno, questa della
Sì,
KTM è
sì, sì.
caratteristica.
È una cosa che comunque non si è mai davvero risolta, quindi questo fa ancora più onore a Webb, che ripeto, a mio parere, ha pienamente legittimato il titolo dell'anno scorso, qualora ce ne fosse bisogno. È chiaro che, insomma, adesso bisognerà anche iniziare a lavorare su questa moto, perché alla fine diventa anche un discreto limite. E di fronte a un Tomac che non sbaglia, sappiamo che insomma, ci vuole la perfezione assoluta, direi quasi.
Esattamente.
Webb direi che è mancata in pochi tratti, perché più che altro quello che ha perso l'ha perso a St. Louis e ad Arlington con piccoli problemi fisici che ha avuto. Però insomma, è chiaro che il pilota c'è sicuramente, la moto va un pochino rivista, come abbiamo già detto e ripetuto.
Parliamo un attimo anche di Ken Rogsen, quarto. Nella gara appunto corsa nella notte italiana, insomma, Ken l'ha già fatto tanto 3 giorni fa con una vittoria sorprendente. Ne abbiamo parlato già a lungo. Questa volta partito discretamente bene, un buon ritmo e poi insomma, alla fine gli altri tre, perché ci metti in mezzo chiaramente anche Osborne, ne hanno avuto molto, molto di più. Ora cercherà di portare a casa il secondo posto, in questo momento è nato a Webb in campionato, e poi credo che Rogsen inizierà già a pensare a concentrarsi sull'Ashland.
È tornato un po' il Roczen delle gare precedenti, quella di domenica. Non ha avuto il crollo delle gare scorse, quindi un piccolo progresso comunque lo possiamo apprezzare.
Ti
Però,
chiedo, Fede,
insomma.
una cosa. Se ci ho pensato questa mattina, se rispetto agli altri due, paradossalmente Ken può fare anche il layout della pista. Abbiamo già parlato delle sue condizioni fisiche, del fuoco di Sant'Antonio e quant'altro. Però rispetto agli altri due, parlo di Webb e Tomac, sembra a volte anche influire un po' il layout, del circuito sulla, non dico sulla prestazione nei 2 o 3 giri, comunque sulla tenuta in gara, sul ritmo, ok? Perché gli altri, sia Webb che al netto delle difficoltà che ha sulle Whoops, ne abbiamo appena parlato, e soprattutto Tomac, comunque gara dopo gara dimostrano di sapersi adattare comunque molto molto bene a quello che gli si presenta.
Beh, chiaramente il disegno della pista può essere più o meno tecnico, più o meno fisico, quindi sicuramente c'è un'incidenza. Devo dire però che in queste settimane a Salt Lake non hanno tirato fuori disegni particolarmente tecnici o fisici, cioè ho visto piste dal disegno abbastanza semplice. Si è visto comunque molto di peggio, non è quello che si vede ogni anno a Daytona o a Las Vegas, per fare qualche esempio. Penso sia un insieme di tante cose, nel senso che comunque ha avuto i suoi problemi, credo che in generale la preparazione recente, ecco, in vista della ripresa delle gare, non sia stata ottimale, anche al di là, diciamo, dei problemi fisici che ha avuto. Cioè, sicuramente quello che dici tu ha un'incidenza ed è vero, nel senso che con i tantissimi layout che si possono disegnare per uno stadio, possono essere più o meno tecnici, più o meno fisici, come ho detto. Però sì, l'incidenza su Roczen in questo caso, secondo me, non è stata poi così rilevante. perché nel momento in cui Webb su una pista come quella di ieri riesce comunque a vincere, pur vedendo come stava guidando, insomma un po' del pilota in generale c'è a livello comunque fisico.
Tra l'altro ho visto il disegno della pista di domenica dell'ultima gara e ovviamente essendo l'ultima della stagione faranno un layout più tecnico rispetto a quelli che abbiamo visto in queste settimane. È chiaro, ti chiedo un'altra cosa, Fede, prima di passare alla 250, poi se vuoi aggiungere qualcos'altro sulla 450 molto volentieri. Al netto dei tanti punti in vantaggio che ha Tomac in campionato, se Webb, secondo te, proverà qualche tattica particolare per quanto riguarda la gara di domenica, oppure se penso, come credo, sia consapevole anche lui che veramente il titolo sia 99,9% periodico già nelle mani di Tomac, tenterà solamente l'ennesima vittoria di tappa di questo e chiuderà appunto il campionato così. No,
Dovrebbe farla bella grossa, se volesse.
perché se fosse il contrario, cioè con un Tomac che ci dovesse provare con Webb, allora potrei anche pensare a qualcosa di
Ricordando Las Vegas
esatto.
2017.
Invece, tenendo conto, insomma, che comunque una vittoria in più fa sempre piacere. E tenendo conto delle condizioni che ha ora Webb, non so se potrà arrivare qualche tattica particolare, ma sarebbe anche difficile metterla poi in pratica, ecco.
Considera comunque che, cioè, a Tomac basta un 19° posto, nel senso, anche se si dovesse ritirare, che so, a qualche giro dalla fine, potrebbe anche farcela lo stesso.
Esatto.
Cioè, nel momento in cui tre piloti si fermano prima, quindi Webb dovrebbe proprio giocare sporco e fin da subito. Quindi
Sì.
non penso che vada ad attuare qualche tattica particolare, credo che si limiterà, tra virgolette, a provare a vincere e vedere se allo stesso tempo a Tomac succede qualcosa, ma non penso che vada ad infierire anche sulla gara di Tomac, o almeno non pesantemente, ecco, perché comunque anche Webb sappiamo che è un pilota piuttosto aggressivo all'occorrenza, però qui dovrebbe davvero fare una cosa esagerata.
Vuoi aggiungere qualcos'altro sulla 450 prima di passare alla 250, Fede?
Ma niente di particolare, direi questa volta. Abbiamo visto un po' la solita gara anche da parte dei privati. È andato bene Brayton, che ha replicato il miglior risultato stagionale, è arrivato sesto dopo una buona partenza. Stewart, si è confermato comunque con un settimo posto. Davalos, che tra l'altro ha vinto il trofeo di Rookie dell'anno. Fa un po'
Grazie.
strano vinto da lui perché comunque c'ha la
Ne avevamo
sua età.
parlato l'ultimo podcast, se ricordi, appunto, delle
Sì. Considerando che ha già una certa età, però effettivamente era la sua prima stagione completa in 450 nel Supercross. È arrivato ottavo, ha fatto un'altra buona gara. Insomma, tutto sommato il livello dei piloti e degli altri è un po' quello che abbiamo visto nelle altre gare. Adesso domenica ci sarà anche la lotta per il quarto posto del campionato con Barcia che ha 5 punti più di Anderson. Impresa secondo me non infattibile per il pilota dello Husqvarna, visto che Barcia a Salt Lake City ha fatto 2 ottavi, 3 noni e un ritiro, quindi siamo davvero lontani dal pre-virus. E Anderson invece, pur con qualche alto e basso, tutto sommato, se non ha problemi, nei 5-6 ci può arrivare.
esatto. Passiamo, Fede, alla 250 Costa Est che è tornata appunto in pista nell'ultima gara. Una bella gara, ovviamente il duello tra Sexton e McElrath ha catalizzato l'attenzione di tutti perché è un duello fondamentale per la lotta per il titolo ed era una gara fondamentale o per uno o per l'altro. Perché domenica ci sarà lo showdown, quindi ci saranno anche quelli della Costa Ovest che altrettanto loro saranno impegnati nella lotta per il campionato. Questa volta Sexton ha tirato fuori ancora una volta gli attributi, un gran bel sorpasso su McElrath, bello duro anche, un sorpasso in stile Supercross e tra l'altro Ho visto raramente Sexton esultare così tanto subito dopo il traguardo, perché evidentemente anche lui aveva segnato con la matita rossa questa gara come molto decisiva nella conquista, per la conquista del titolo.
È una vittoria importante, è una vittoria che voleva, come hai detto tu, si è visto bene, ed è una vittoria che si è preso di forza. Sì. Questo è segno, ennesimo segno di un Sexton che comunque con il titolo vinto l'anno scorso, pur con tutti i sei ma del caso, che a me comunque non piace tirar fuori dovuti all'infortunio di Faulkner e tutto quanto, comunque è segno di un pilota più maturo e più consapevole, e questo devo dire che si è visto molto bene in questa stagione e soprattutto nella gara di stanotte. L'ultima gara, come abbiamo già detto, è un'enorme incognita perché si combinano due categorie insieme e si influenzeranno a vicenda. Diciamo che magari per la costa est cambierà qualcosa in più, perché insomma allo stato attuale delle cose la costa ovest è quella che offre il maggior numero di piloti, esatto, competitivi, quindi abbiamo due piloti che davvero si giocano il titolo. Dopo abbiamo i Cooper, i due Lawrence, Mosiman, Hartrandt, Martin e via dicendo. Nella est abbiamo Sexton, McElrath, dopo c'è Nichols e poco altro, perché comunque anche nella gara di stanotte sono arrivati a pieni giri in 5, che insomma mi sembra pochino, ecco.
Diciamo che sicuramente Sexton potrà contare paradossalmente un po' sull'aiuto dei due Lawrence, volendo anche.
Sì.
E non è male, ecco, è una bella...
E anche di Craig.
Esattamente, anche dello stesso Craig, appunto me l'hanno scordato, che ha tanta esperienza. Però potrebbe veramente venire fuori, come dici te, una bella incognita. Paradossalmente è sicuramente la gara più bella da seguire, rispetto alla 450 per i motivi proprio di classifica, ecco, ne abbiamo parlato finora, poi può sempre succedere di tutto, soprattutto quando si è in così tanti e con tutta questa qualità. Detto questo, però, è ovvio che Sexton questa notte ci ha messo tanto del suo e, appunto, come dicevamo, l'ha voluta proprio di forza, e ora McElrath si dovrà proprio giocare come una volta si faceva giochi senza frontiere, il fil rouge, ecco.
Quella dei piloti della Ovest comunque è un'arma a doppio taglio, nel senso che ci sono sei punti tra Sexton e McElrath, che è, diciamo, il distacco che c'è, un po' meno del distacco che c'è tra il primo e il quarto. Il primo 26 punti, il quarto 19. Quindi è un'arma, cioè è davvero un'arma a doppio taglio, perché tanti piloti si possono inserire, cosa che nelle gare normali della Est mai non avviene più, quindi la principale incognita è quella. Per l'Ovest non cambierà tanto, perché, ripeto, i protagonisti stanno soprattutto lì, quindi Ferrandi e Faulkner se la dovranno vedere più o meno coi piloti soliti.
Ecco, qua, per collegarci al discorso che facevamo di Webb e Tomac, questi due personaggi, Ferrandi e Faulkner, che si giocano il titolo, potrebbero combinarla anche di grosse.
Sì, perché comunque abbiamo visto qualche storia tesa in più, anche se pure Sexton e McElrath non si sono risparmiati le sportellate, e non solo stanotte. Però sì, diciamo che è un po' più calda la situazione della Ovest da questo punto di vista. Dopo io non vorrei essere nel team Yamaha Star Racing che ha due piloti in lotta per due campionati diversi. Avrà Cooper e Nichols a dover fare un po' da scudieri. Io mi auguro più che altro che non salti fuori un qualche macello vario ed eventuale, perché abbiamo piloti, cioè ci saranno in giro piloti che davvero non avranno niente da perdere e avranno solo da fare gioco di squadra e disturbare uno o l'altro pilota. Quindi il rischio che venga fuori una mucchiata folle c'è, questo non lo neghiamo. Questo è un po' il grosso limite del format dello shootout, che è una cosa storica, perché già negli anni 80-90 si faceva, però è chiaro che si tratta di una cosa molto dispersiva e se lo si fa all'ultima gara con il titolo in palio, diciamo che può venire fuori anche un macello tranquillamente.
Speriamo, e poi speriamo fede nel bel tempo.
Eh sì, stavo dando un'occhiata e per domenica non dovrebbero esserci problemi, ecco, quindi diciamo dovremmo che assistere a una serata abbastanza tranquilla da questo punto di vista.
Le prove libere sono state fatte,
sì,
per quanto riguarda l'ultima gara, esatto, per la pioggia, si è andato direttamente alle cronometrate e è ovvio che ovviamente il fango e la pioggia sono sicuramente una variabile in più, ma ci toglierebbero uno spettacolo che soprattutto per quanto riguarda la 250 con il bel tempo potrebbe essere davvero eccezionale.
Esattamente, speriamo che non vada ad aggiungere ulteriore confusione, perché una gara con il fango questo sarebbe,
esatto, e speriamo soprattutto che ci siano degli orari più accettabili almeno per quanto riguarda l'ultima gara che appunto si correrà domenica.
Mi sa che si tirerà l'alba.
Mi sa anche a me, adesso anche io dovrò approntare qualche tattica in ottica lunedì mattina per riuscire a vedere in diretta soprattutto in entrambe le gare. Detto questo, Fede, chiaramente noi ritorneremo con Drop the Gate per raccontare tutto quello che succederà domenica con il finale del Supercross. È incredibile parlare di una stagione che si conclude in un periodo come questo, perché tanti altri campionati non sono nemmeno partiti, mentre il Supercross arriva a un dunque e poi dopo pochi giorni già ripartirà il National, quindi per quanto riguarda gli Stati Uniti siamo sempre in pista con le moto da cross. Per quanto riguarda appunto invece il Mondiale, lo ho detto a inizio podcast, stiamo aspettando ancora qualche novità e non vi avevamo detto, molto probabilmente, adesso non ricordo.
Sì, sì, avevamo accennato in chiusura dell'ultima puntata della rivisitazione del calendario,
anche
spostamento della Russia, sì.
E aggiungo anche l'infortunio di Prado.
Sì,
esatto,
altra cosa importante.
È arrivato Prado che da quando è salito comunque sulla 450 qualche botto per terra l'ha dato e quindi
sì, beh, è un po' il discorso che facevamo anche con Sanserulo, cioè il passaggio dalla 250 alla 450 comunque c'è un cambiamento di potenza molto importante, quindi anche a livello fisico bisogna un po' adattarsi. È chiaro che si cerca un po' il limite della moto e nel motocross insomma la caduta è sempre dietro l'angolo, quindi quando si spinge per trovare proprio la confidenza al 100% con una moto più potente, è chiaro che le cadute poi arrivano. Prado è stato anche abbastanza sfortunato perché cioè, due cadute abbastanza pesanti e due infortuni. Adesso, da quello più recente, potrà guarire in tempo perché si parla di un mesetto, quindi da qui andare a metà di agosto sarà di nuovo in forma, comunque in un buono stato fisico. Però, insomma, è stato già abbastanza sfortunato come debutto.
Esattamente. Bene, Fede, ringraziamo tutti. Io ti ringrazio te prima di tutto per questo nuovo podcast. Insomma, ci sentiamo nei prossimi giorni, appunto, e non vedo l'ora che arrivi domenica per questo finale di stagione così croccante, ecco.
Certamente, certamente. Andiamo a vedere come finirà questa stagione, che alla fine comunque è stata bella, perché abbiamo visto tanta azione, quindi anche nei nostri podcast abbiamo avuto molto di cui parlare alla fine.
È stata bella perché poi ne parleremo come riassunto in un altro podcast, perché abbiamo sostanzialmente avuto, a parte Musquin, sempre tutti i protagonisti, sostanzialmente. Abbiamo ritrovato comunque Roczen piuttosto competitivo, Webb si è confermato al top, Tomac ormai lo conosciamo, le due coste della 250 ci hanno comunque divertito, al netto delle differenze comunque che ci sono tra appunto tra i due campionati. Però diciamo che quest'anno, ecco, il fattore infortunio si è sentito meno rispetto al passato, ecco.
Soprattutto in 450, devo dire, perché insomma nelle 250 abbiamo visto qualche vittima in più, parlavamo prima della Est ovviamente,
Esatto.
però insomma almeno per quanto riguarda la categoria regina è stata una stagione abbastanza tranquilla da questo punto di vista, quindi siamo stati anche fortunati.
Esattamente. Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Guys, noi ci risentiamo qua su Drop the Gate tra qualche giorno per raccontarvi a tutti voi il finale di stagione del Supercross. Ciao a tutti, guys.
Ciao.